Il tema che trattiamo è abbastanza complesso perché mette in relazione due personalità filosofiche molto distanti nel tempo, un pensatore del Novecento come Emmanuel Levinas e un pensatore dell'Ottocento come Rosmini, quindi un linguaggio diverso, un'epoca diversa, problematiche diverse, che secondo me però hanno un punto possibile di incontro, un punto improbabile o, per dirla la Derrida, un'impossibile convergenza. Mi soffermerò di più, diciamo, sulla prospettiva levinassiana, soltanto alla fine poi accennerò a Rosmini, a questo punto di convergenza fra i due. Dobbiamo stare attenti, sorvegliare l'inizio. È questo che ci chiede Silvano Petrosino, ci avvisa in uno dei testi, forse il primo studio complessivo sul pensiero di Levinas in Italia. Che si debba sorvegliare l'inizio, scrive Petrosino, significa che nessun inizio nei confronti della riflessione di Levinas si trova a essere autogiustificato ed univoco. Significa che ogni inizio è qui improprio e in quanto tale necessitante appunto di sorveglianza. Ma aggiunge ancora lo studioso. Ma significa anche qualcosa di più profondo. Sorvegliando si nega anche l'univocità del cominciare a parlare. In questa negazione non si giustifica l'arbitrarietà, ma si rende necessaria la responsabilità. Costretti ad iniziare, dobbiamo tenere presenti più fronti, dobbiamo tenere presente quell'orizzonte più ampio e complesso che rappresenta tutto lo scritto di Levinas e nel quale è compreso e già definito il nostro iniziare. Quanto detto significa anche che i primi passi che muoviamo in questa nostra discussione su Levinas e su Rosmini non hanno una priorità logica all'interno dell'organizzazione del lavoro stesso. La disposizione del nostro discorso si troverà giustificata solo alla fine, e allora sarà forse anche evidente come essa conviva e sia attraversata da una molteplicità di ordini che possono sembrare anche inconciliabili o addirittura contrari. C'è da dire che l'andatura stessa del testo di Levinas condiziona il nostro modo di procedere in questa relazione. In fondo non c'è niente forse come la scrittura di Levinas che si atteggia a gesto. La scrittura stessa di Levinas è un gesto. E in questo senso è anche la negazione dell'esposizio, della sua linearità. Si tratta di prendere parola qui dove la parola è sempre in circolazione. Non è infatti il procedere in cui il primato è la linearità a distinguere il testo di Levinas. In esso la scrittura non procede, ma si approfondisce. Il testo di Levinas si ripete. Eppure esso va letto proprio in questo ripetersi. Lo diceva uno degli allievi di Levinas, Salomon Malka, diceva: prendete a caso 10 righe dell'opera di Levinas e ogni volta avrete tutto intero Levinas. Ma anche Derrida usa una metafora dell'acqua del mare che spinge sulla spiaggia e questo ripetersi delle onde che si scontrano con la sabbia è un approfondirsi di un solco. Ecco, quindi dobbiamo sorvegliare l'inizio, dobbiamo stare attenti al linguaggio di Levinas e scopriremo che c'è tutto Levinas in quello che diciamo. Ovviamente è difficile ripercorrere tutte le tappe. Ma ci sono dei testi di Levinas che sono in qualche modo, posso usare un'immagine per farmi capire, è come se leggendo alcuni testi di Levinas fossimo su un deltaplano e dall'alto potessimo vedere tutto il percorso che Levinas ha compiuto. Ecco, uno di questi testi, a mio avviso, è di Dio che viene dall'idea, dove Levinas pone una domanda, delle domande fondamentali. È possibile parlare legittimamente di Dio senza intaccare l'assolutezza che lo stesso termine evoca? Avere preso coscienza di Dio non significa forse inglobarlo in un sapere che assimila, in un'esperienza che si connota in un apprendere, in un afferrare. L'alterità assoluta risulterebbe allora riconsegnata, restituita all'immanenza, alla totalità, che l'io penso della percezione trascendentale abbraccia. Ciò che significa questo nome straordinario di Dio si troverebbe allora contraddetto da questa restituzione inevitabile, fino a smentire la coerenza del suo significare assoluto, del suo significare sovrano, fino a ridurre questo stesso nome ad un puro flatus vocis. Ma che possiamo cercare di diverso dalla coscienza e dall'esperienza, di diverso dal sapere affinché, accogliendo la novità dell'assoluto, quest'ultimo non si ritrovi sfogliato dello stesso nostro accogliere? Qual è questo pensiero altro dell'assoluto che non possiamo ricondurre al già conosciuto, compromettendone così il senso, imbrigliandolo in quella relazione fra pensiero ed essere che il pensiero inevitabilmente instaura? Sarebbe necessario un pensiero o un pensare che implichi una relazione senza correlativi, un pensiero non vincolato, scrive Levinas, a quella rigorosa corrispondenza che Husserl aveva individuato fra Noesi e Noema, un pensiero non costretto alle metafore di visione e di intuizione, esigenza questa forse improbabile, impossibile. Ecco, sorvegliamolo, questo è l'inizio, sorvegliamo questo inizio, perché queste domande, questa esigenza che Levinas esprime in questo testo, come dire, è un'esigenza che forse ripercorrendo alcuni punti fondamentali del suo pensiero prende corpo, prende spessore, assume un'importanza radicale. Ecco, ho usato proprio per ricostruire un po' per ricostruire un po' il peso di queste domande, di questa esigenza, un testo che si intitola L'ontologia è davvero fondamentale. È un articolo che poi confluisce in una raccolta di saggi. E proprio in questo testo Levinas prepara quello che sarà un salto nell'ultraontologico, cioè andare oltre l'ontologia. Allora, prima di ripercorrere questi passi di Levinas, cerchiamo di capire una cosa. Se Levinas può rispondere a questa esigenza che abbiamo espresso nei riguardi della questione di Dio, se è possibile pensarlo senza ridurlo, se come dire, ha espresso queste domande e la soluzione che lui porta avanti si pone su un terreno ultraontologico, allora può essere forse l'opera di Levinas può in qualche modo misurare l'importanza delle risposte a queste stesse domande che abbiamo visto che potrebbe darci Rosmini, ma su un terreno ontologico. Quindi ci potrebbe aiutare a calibrare la radicalità della proposta di Levinas, potrebbe in qualche modo aiutarci a misurare se possiamo rimanere con Rosmini all'interno dell'ontologia, senza cadere nella problematica che appunto mostrava Levinas, ridurre la questione di Dio a qualcosa di, come dire, di afferrabile e quindi sminuire il nome stesso di Dio. Certamente questo mio intervento su Levinas è già una scelta di campo precisa, cioè nel senso che io ho una mia interpretazione di Levinas che in qualche modo si scontra con altre interpretazioni. Secondo me troppo facilmente Levinas è stato individuato come il pensatore dell'alterità, come l'ultimo moralista del secolo scorso, del Novecento. Troppo spesso e troppo sbrigativamente si è voluto definire Levinas in questo modo a discapito di quello che Emilio Baccarini ha individuato come il tema dominante della sua riflessione, vale a dire la persistente, diuturna, instancabile ricerca del senso dell'umano, entro cui quello dell'alterità vi è compreso come suo compimento. Cito Levinas, il per l'altro che come umanità arriva a lacerare la buona coscienza del conatus, della perseveranza animale, dell'ente nell'essere, preoccupato unicamente del suo spazio e del suo tempo vitale, il per l'altro, la devozione all'altro, il disinteressamento non rompe forse l'inerzia dell'essere dedito a se stesso, non attesta già la domanda della saggezza per eccellenza. Come dire, l'interesse per la propria umanità non è eliminato dal per l'altro, da questo interesse per l'altro. Questo è come dire, una questione interessante che rompe ogni schema definitorio e che denota un pensiero oscillante, in qualche modo difficilmente prendibile. In questo testo che voglio sottoporre un po' alla vostra attenzione, che è un testo del 1951, in cui Levinas, come dire, mette in questione l'abbandono dell'ontologia. Già il titolo, l'ontologia, è davvero fondamentale. Quindi si tratta di una svolta in cui, come dire, molti hanno visto il passaggio a un pensiero etico. Qui questa svolta viene abbozzata. Il saggio si colloca in un momento decisivo del percorso speculativo di Levinas. Dopo anni di apprendistato, di confronto critico con la fenomenologia di Husserl, in modo spregiudicato, possiamo dire, lui si confronta con la fenomenologia di Husserl, e dopo un confronto serrato con l'ontologia di Heidegger, che a mio avviso Levinas porta alle sue estreme conseguenze, estremizza in qualche modo, Levinas sta via via maturando un proprio personale ed originale percorso speculativo che, alle prese con un complesso ed articolato gioco di assensi e dissensi che investono l'ontologia, lo condurrà, come abbiamo accennato, verso una svolta nell'ultraontologico, o quella che viene definita da molti la svolta etica. In realtà, il momento in cui Levinas pone mano a questo saggio, la strada verso l'uscita dall'essere, così come uscire dall'essere è una citazione di un testo del 1935, dell'evasione. Quindi voglio dire, è una strada preparata già da tempo, e quindi questa strada sembrava già tracciata. Eppure la domanda circa la consistenza ontologica dell'essere appare ancora come un nodo teoretico denso sul quale Levinas si addentra. Sta preparando questo imponente salto teoretico che in qualche modo include al suo interno la radicalità di alcune tesi heideggeriane che vengono reinterpretate, filtrate, come dire, da quella che possiamo definire appunto una lettura, come ho detto, spregiudicata della fenomenologia di Husserl. Levinas è consapevole dell'imponenza del salto che sta per compiere, è consapevole della posta in gioco. Il primato dell'ontologia tra le discipline della conoscenza, afferma nelle pagine iniziali di questo scritto, non si basa forse su una delle più luminose evidenze? Ogni conoscenza dei rapporti che collegano o oppongono gli esseri gli uni agli altri non implica già la comprensione del fatto che questi esseri o questi rapporti esistano? È proprio da questa evidenza che, secondo il filosofo lituano, deriva il carattere imperioso e originario delle ricerche ontologiche contemporanee. Ora, mettere, scrive, in questione questa evidenza fondamentale è un'impresa, lo dice lui stesso, temeraria. Ma accostarsi alla filosofia a partire da questa messa in questione radicale significa in qualche modo risalire la sorgente, cioè significa in qualche modo andare alla radice, al di là della letteratura e dei suoi patetici problemi, come dice Levinas. Il filosofo pone l'accento sulla particolare caratteristica che denota la ripresa dell'ontologia da parte della filosofia contemporanea. Il ritorno ai temi originari della filosofia, cito, non deriva da una pia decisione di tornare finalmente ad una non so quale filosofia perennis, ma da un'attenzione radicale per le preoccupazioni pressanti dell'attualità. Oggi, così come se ne è configurata la ripresa, la conoscenza dell'essere in generale, o l'ontologia fondamentale dell'essere in quanto essere, riguarda i problemi dell'ora. La questione astratta della significazione dell'essere, scrive in modo chiaro, in quanto essere, e i problemi dell'ora presente si ricongiungono spontaneamente. E questo è ciò che caratterizza l'ontologia contemporanea. Ormai l'ontologia cosiddetta autentica coincide con la fattività dell'esigenza temporale, con il quaggiù, scrive Levinas. L'ontologia non si compie nel trionfo dell'uomo nella sua condizione, ma nell'attenzione stessa in cui questa condizione viene vissuta. Questa possibilità di concepire la contingenza, la fatticità, non come fatti offerti all'intellezione, ma come l'atto dell'intellezione, questa possibilità si mostra dimostrare in qualche modo la brutalità del fatto e dei contenuti dati, la transitività del comprendere ed una intenzione significante, possibilità scoperta da Husserl e collegata da Heidegger all'intellezione dell'essere in generale. Questo costituisce la grande novità dell'ontologia contemporanea. La comprensione dell'essere si scandisce già nelle preoccupazioni temporali. In conseguenza di ciò, essa non presuppone soltanto un atteggiamento teoretico, ma l'intero comportamento dell'uomo. E scrive Levinas, tutto l'uomo è ontologia. La nostra intera civiltà deriva dalla comprensione dell'essere, anche se quest'ultima se ne configurasse come l'oblio. Quindi qui c'è una critica a Heidegger. C'è un testo di Heidegger e Ernst Jünger, Oltre la linea, in cui si delinea questa possibilità di andare oltre, diciamo, la filosofia, oltre l'ontologia, o di rimanere sulla linea. Ecco, in quel testo, in qualche modo, Heidegger si pone ancora sulla linea, e questo viene colto da Levinas. Infatti il suo compito, in qualche modo, è quello di estremizzare Heidegger, di radicalizzarlo. Il contributo essenziale della nuova ontologia può apparire quando si pone nella sua opposizione con l'intellettualismo classico. E allora che sembra che emerga tutto il suo carattere di rottura con la struttura teoretica del pensiero occidentale. Attenzione al termine che usa Levinas, sembra che emerga. Siamo ormai lontani dalla concezione di una ragione affrancata dalle contingenze temporali, anima coeterna alle idee. E questo, secondo Levinas, l'immagine di sé che si crea una ragione ingenua, una ragione che si ignora o si dimentica. Pensare non significa più contemplare, ma rimanere incagliati in quell'evento drammatico dell'essere nel mondo. O per tradurla, come è stato tradotto Heidegger in Italia, noi siamo gettati nel mondo. Comprendere l'utensile, scrive Levinas, non significa vederlo, ma saperlo maneggiare. Comprendere la nostra situazione nella realtà non significa definirla, ma trovarsi in una disposizione affettiva, comprendere l'essere significa esistere. E questa è l'ambiguità di fondo dell'ontologia contemporanea, secondo Levinas. Questa identificazione della comprensione dell'essere con la pienezza della vita concreta ci fa scorgere che, come dire, meditazione ontologica e vita in qualche modo coincidono. Il rischio innanzitutto è quello di dissolvere, scrive Levinas, l'ontologia nell'esistenza, confondere in altri termini filosofia e vita. E questa, secondo Levinas, è la contropartita inevitabile della filosofia dell'esistenza di Heidegger. Se voi ci pensate, Heidegger è stato considerato un filosofo dell'esistenza, ma lui stesso si è smarcato da questa definizione. E Levinas lo sa, eppure, come dire, insiste su Heidegger come filosofo dell'esistenza. E aggiunge, benché un filosofo tedesco rifiuti questa etichetta, rimane insita nella sua stessa concezione dell'ontologia. Tutto ciò porta con sé delle conseguenze. Questo nostro avventurarci, essere implicati in ciò che si pensa, questo nostro essere imbarcati, ci pone di fronte all'evidenza che il nostro atto non è puro. È impossibile allo sguardo che dirige l'atto evitare l'azione inavvertita, scrive ancora Levinas. In questo senso noi siamo responsabili al di là delle nostre intenzioni e quando la goffaggine dell'atto si volge contro lo scopo perseguito, siamo in piena tragedia. Abbiamo, scrive Levinas, un dito nell'ingranaggio. Le cose si rivoltano contro. Tutto ciò fa emergere, all'evidenza che la nostra coscienza e il nostro dominio sulla realtà per mezzo della coscienza non esauriscono la nostra relazione con essa. Significa che noi vi siamo presenti con tutto lo spessore del nostro essere. Ciò che si fa evidente è in sostanza il fatto che la coscienza della realtà non coincide col nostro abitare nel mondo. È stato questo uno degli elementi della filosofia di Heidegger che ha prodotto una forte impressione sul mondo letterario, secondo Levinas. Tuttavia, questo fatto di essere imbarcati, questo evento in cui mi trovo coinvolto, legato a ciò che doveva essere il mio oggetto, mediante legami che non si riducono a pensieri solo apparentemente, mi pone fuori dalla comprensione. Solo apparentemente è una rottura con l'ontologia tradizionale, o perlomeno si tratta di una frattura che non va alla radice. La prima frase della metafisica di Aristotele, «Tutti gli uomini aspirano per natura alla conoscenza», non viene messa in crisi dalla nuova ontologia. Questa frase, secondo Levinas, resta vera. L'ontologia è e rimane l'essenza di ogni relazione con gli esseri ed è anche di ogni relazione nell'essere. Il fatto che Heidegger, che per Heidegger l'essente sia aperto, non appartiene già al fatto stesso del suo essere? La comprensione si fonda in Heidegger, in ultima analisi, sull'apertura dell'essente. La nostra esistenza concreta si interpreta in funzione della sua entrata nell'apertura dell'essere in generale. Ciò che l'ontologia contemporanea, secondo Levinas, ha ottenuto è stato il fatto di collegare il carattere transitivo del verbo conoscere al verbo esistere. Non esistiamo all'interno comunque di un circuito di intelligenza con il reale. L'intelligenza è l'evento stesso che l'esistenza articola. In questo senso, ogni incomprensione non è altro che un modo carente della comprensione. L'analisi dell'esistenza e di ciò che viene chiamata la sua ecceità non è altro che la descrizione dell'essenza della verità, della condizione della stessa intelligibilità dell'essere. In sostanza, in definitiva, tutto il carattere di rottura con il quale si vuole identificare l'ontologia contemporanea nei confronti dell'ontologia classica è solo apparente. Dall'essere, scrive Levinas, non si esce. Quindi il tentativo, chiaramente, è quella di un'uscita dall'essere, quindi qualcosa di radicale. La fenomenologia francese, se voi ci pensate, ha seguito questa indicazione, almeno per certi aspetti. Pensate al a Die Sans-Lettre, in cui si tenta di pensare Dio attraverso delle categorie che non siano più l'essere. Che poi il titolo si presta a due diverse interpretazioni. Die sans lettre vuol dire Dio senza esserlo e quindi c'è tutta una fenomenologia dell'idolo. Dall'altra parte Dio senza l'essere, cioè pensare Dio a partire da altre categorie, come ad esempio quelle della donazione, no? Jean-Luc Marion, che è l'autore di questo testo, poi ha lavorato in altri lavori appunto sulla questione della donazione come possibilità di pensare Dio a partire da categorie che non siano quelle dell'essere. Mentre l'idealismo di Berkeley, secondo Levinas, coglieva nell'essente un riferimento al pensiero a causa dei contenuti qualitativi dell'essere, Heidegger coglie nel fatto, in qualche modo formale, che l'essente è, nella sua opera d'essere, nella sua stessa indipendenza, la sua intelligibilità. Questo non implica una dipendenza preliminare nei confronti di un pensiero soggettivo, ma come un vuoto che attende il suo titolare, che è aperto per il fatto stesso che l'essente è. L'intelligenza dell'essente consiste dunque nell'andare al di là dell'essente, nell'aperto appunto, e nel coglierlo all'orizzonte dell'essere. Il rapporto del soggetto con l'oggetto è subordinato, in questo caso, al rapporto del soggetto con la luce. Tale rapporto è insito in Heidegger nelle articolazioni della visione. Heidegger prosegue quella tradizione che a partire da Platone subordina la sensazione del particolare alla conoscenza dell'universale. La comprensione in Heidegger, scrive Levinas, si ricollega alla grande tradizione della filosofia occidentale. Anche per lui comprendere l'essere particolare significa porsi al di là del particolare. Comprendere significa rapportarsi al particolare che è l'unico ad esistere per mezzo della conoscenza che è sempre conoscenza dell'universale. A quanto pare si è costretti, fin dal momento in cui ci si impegna nella riflessione, a subordinare i rapporti tra essenti alle strutture dell'essere. La metafisica all'ontologia, l'esistenzivo all'esistenziale. Entrare in rapporto con l'essente, in quanto essente, significa per Heidegger lasciare essere l'essente. Significa comprenderlo come indipendente dalla percezione che lo scopre e lo coglie. Non di meno, un tale rapporto con l'essente si gioca sempre all'interno di un terreno ontologico. Che cos'altro significa, infatti, l'indipendenza dell'essente se non il suo riferimento all'ontologia? Ma c'è un essente che si pone al di là dell'ordine della comprensione. E qui ci avviciniamo alla svolta nell'ultraontologico. Può il rapporto con l'essente essere in partenza qualcosa di diverso dalla sua comprensione come essente? È pensabile un rapporto con l'essente che non sia comprensione? O meglio, è possibile dire essente senza insinuare che l'essente ci riguarda a partire dalla sua relazione dell'essere e che di conseguenza, situato all'interno dell'apertura sull'essere, esso non risulti sistemato entro la comprensione? Come vedete, queste domande sono molto simili a quelle che abbiamo visto porre in Di Dio se viene dall'idea rispetto all'idea di Dio. Per Levinas, soltanto la nostra relazione con altri può sfuggire dal dominio della comprensione. Il nostro rapporto con altri consiste certamente nel volerlo comprendere, ma questo rapporto va oltre la comprensione. Non soltanto perché la conoscenza d'altri esige oltre la curiosità anche simpatia e amore. Modi diversi di essere della contemplazione impassibile, ma anche perché nel nostro rapporto con altri questi non ci tocca a partire da un concetto. Altri non è un oggetto di comprensione e basta. Egli è anche interlocutore. Le due relazioni, quella di oggetto di comprensione e quella di essere interlocutore, non possono essere scisse. Le due relazioni si fondono, detto diversamente, citando ancora Levinas, dalla comprensione d'altri è inseparabile la sua invocazione. Comprendere una persona significa già parlare o parlarle. Anche qui, se si vuole, io comprendo l'essere in altri, al di là della sua particolarità di essente. La persona con cui sono in rapporto la chiamo essere, ma chiamandola essere io mi rivolgo ad essa. Non penso soltanto che essa è, ma le parlo. Di fronte ad altri, la dinamica della comprensione subisce una sfasatura. Io non la comprendo solo all'interno della presenza, nell'orizzonte dell'universale. Io inevitabilmente la ritrovo associata a me all'interno della relazione che doveva solo rendermela presente. Io le parlo, cioè ho trascurato l'essere universale che essa incarna per attenermi all'essente particolare che essa è. Di fronte ad altri, l'applicazione rigorosa della formula prima di essere in relazione con un essere è necessario che io l'abbia compreso come essere non è più possibile. Di fronte ad altri la mia comprensione dell'essente, se si vuole rimanere in termini di comprensione, è già l'espressione che gli offro di questa comprensione. Comprendendo l'essere io gli comunico contemporaneamente la mia comprensione. L'uomo, scrive il filosofo, è l'unico essere che io non posso incontrare senza esprimergli questo stesso incontro. L'incontro si distingue dalla conoscenza proprio per questo. La percezione qui si proietta verso l'individuo puro, all'essente in quanto tale. Essa non si proietta verso l'orizzonte, ambito della mia libertà, del mio potere, della mia proprietà, per appropriarsi dell'individuo. In ogni atteggiamento nei confronti dell'uomo c'è un saluto, anche se come rifiuto di salutare. È impossibile accostarsi ad altri senza parlargli. Il pensiero è inseparabile dall'espressione, dove l'espressione non consiste nel travasare in qualche modo un pensiero relativo ad altri nello spirito d'altri e neppure nell'articolare la comprensione che già sempre condivido con altri. Essa consiste prima di ogni partecipazione ad un contenuto comune mediante la comprensione, nell'istituire la socialità per mezzo di una relazione irriducibile alla comprensione. E quindi Levinas, quasi concludendo questo primo percorso, dice: la relazione con altri non è dunque ontologica. Se c'è un termine che possa definire una tale relazione, relazione che non si riduce alla rappresentazione, ma che implica una invocazione, questo è il termine religione. Nel legame con una persona si articola sempre un vocativo. La religione resta il rapporto con l'essente in quanto essente. Essa non consiste nel concepirlo come essente, atto in cui l'essente è già assimilato, anche se questa assimilazione finisce per coglierlo come essente, col lasciarlo essere. Essa non consiste neppure nello stabilire non si sa quale appartenenza, né nello scontrarsi, nello sforzo di comprendere l'essente con l'irrazionale. Non è a favore di un divorzio tra filosofia e ragione, scrive infatti Levinas, che si può tenere un linguaggio sensato, ma a buon diritto ci si può chiedere se la ragione posta come possibilità di un tale linguaggio lo preceda necessariamente, se il linguaggio non sia per caso fondato in una relazione anteriore alla comprensione che costituisce la ragione. Il razionale si riduce forse a potere sull'oggetto? E forse la ragione è una dominazione in cui la resistenza dell'essente come tale è vinta non in un appello a questa stessa resistenza, ma come mediante un'astuzia di cacciatore che afferra ciò che l'essente comporta di forte e di irriducibile, a partire dalla sua debolezza, dalle sue rinunce, dalla propria particolarità, a partire dal suo posto nell'orizzonte dell'essere universale. Un'intelligenza come astuzia, scrive Levinas, un'intelligenza della lotta e della violenza fatta per le cose, è forse in grado di costruire un ordine pienamente umano? Oppure l'ordine della ragione si costruisce piuttosto in una situazione in cui si parla, in cui la resistenza dell'essente in quanto essente non è spezzata, ma invece pacificata? Quello che Levinas sta proponendo è un decentramento. La filosofia contemporanea non deve accontentarsi di liberare l'uomo dalle categorie adeguate unicamente alle cose, di opporre allo statico, all'inerte, al determinato delle cose, il dinamismo, la durata, la trascendenza o la libertà, l'essenza dell'uomo. Non basta ridefinire la natura umana opponendo un'essenza ad un'altra, ma si tratta innanzitutto di trovarle un luogo, scrive Levinas, un posto dal quale l'uomo possa cessare di riguardarci a partire dall'orizzonte dell'essere, di offrirsi cioè ai nostri poteri. L'essente in quanto tale e non come incarnazione dell'essere universale può essere solo in una relazione in cui lo si invochi. L'essente è l'uomo ed è accessibile in quanto prossimo, in quanto volto. Il fatto che la relazione con l'essente sia invocazione di un volto vuol dire che tale relazione è già decentrata dall'orizzonte luminoso della comprensione, del potere, del possesso. Essere in relazione con altri, faccia a faccia, scrive Levinas, mi pone nel territorio del discorso, della parola. In questo senso la relazione con altri è un evento della collettività, è parola, e ascolto e non visione e possesso. Qui, come dire, il Levinas lettore di Talmud, cioè il Levinas ebreo, no? Entra in relazione con la grecità, e in qualche modo questa relazione mette in crisi la grecità, ma nello stesso tempo allontana Levinas da ogni esito nichilista. Perché, non è una negazione della razionalità, questa categoria dell'ascolto, possiamo dire, o questa categoria del rapporto con altri o del volto rispetto alla categoria dell'essere. Il fatto che il mio prossimo sia l'essente per eccellenza è uno squarcio dell'orizzonte. Alla comprensione, al significato, colti a partire dall'orizzonte, Levinas qui oppone il potere di significazione del volto. Si tratta di una significazione che squarcia l'orizzonte di un senso che si attua a partire dall'essere. Occorre rompere con una significazione che, restando nell'orizzonte dell'essere, non invoca l'essere, ma lo nomina soltanto. E in questo modo compie nei suoi confronti una violenza e una negazione, negazione parziale che è già violenza. La conclusione di questo testo è significativa perché è come un programma di lavoro che poi Levinas seguirà nei testi più maturi, come Totalità infinito, al di là dell'essere. Per quale motivo, scrive alla fine di questo saggio, la visione del volto non è più visione, ma ascolto e parola? E in che modo l'incontro con il volto, cioè la coscienza morale, può essere descritta come condizione della coscienza tout court e del disvelamento? In che modo la coscienza si afferma come impossibilità di uccidere? Quali sono le condizioni di apparizione del volto, cioè della tentazione e dell'impossibilità dell'assassinio? In che modo io posso apparire a me stesso come volto? In quale misura, infine, la relazione con altri o la collettività e il nostro rapporto con l'infinito irriducibile alla comprensione? Torniamo al saggio di Levinas, quello che avevo citato prima. Cosa possiamo cercare di diverso della coscienza e dell'esperienza? Di diverso dal sapere affinché, accogliendo la novità dell'assoluto, quest'ultimo non si trovi spogliato dello stesso nostro accogliere. Cosa possiamo cercare oltre un sapere ontologico? Come possiamo rapportarci a Dio oltre, in modo ultraontologico, possiamo dire? Sarebbe necessario un pensiero, appunto, che vada oltre quelle categorie husserliane di noesi e noema. Un pensiero non costretto alle metafore di visione e di intenzione. Esigenza impossibile, dice Levinas, forse. Nondimeno, a questa impossibilità, proprio in questo testo di Dio che viene dall'idea, Levinas contrappone una sua interpretazione o una sua riflessione su Cartesio. Su Cartesio che agli albori della modernità poneva chiamava idea dell'infinito in noi, pensiero pensante che deborda la finitezza del cogito e riesce ad afferrare. Cioè, come dire, in qualche modo lui nella interpretazione della metafisica di Cartesio, di questa idea di Dio, vede uno sfondamento dell'orizzonte dell'essere, è l'idea di una passività. Dio viene deposto in noi. Cartesio ci dice, secondo Levinas, Cartesio ci dice, Dio è un'idea non inglobabile, cioè non possiamo, come dire, afferrarla. È un'idea che nel perforare il cogito, nel fondare il cogito, lo attraversa, ma non può essere completamente assorbita dal cogito. È un pensiero pensante, scrive Levinas, che deborda quello che la finitezza del cogito riesce ad afferrare. Pensare Dio non si lascia ridurre in Cartesio ad una pura intenzionalità tematizzante, all'atto di coscienza di un soggetto. Si tratta di un'idea che Dio, secondo il modo di esprimersi di Cartesio, avrebbe deposto in noi. Ora, secondo Levinas, Cartesio avrebbe scoperto la posa in noi di un'idea non inglobabile, segno di un'originaria passività del soggetto. Soggettività e oggettività vengono così garantite da un'istanza esterna al soggetto, dall'indisponibile alterità dell'idea di Dio. L'idea di Dio deposta in noi non si costituisce per Levinas come una presa di possesso di Dio da parte del soggetto, ma piuttosto la testimonianza di un'apertura originaria del soggetto verso l'alterità assoluta e inaccessibile. Si tratta, per il filosofo lituano, di una passività che si situa all'origine dell'attività del soggetto in quanto soggetto responsabile. È in un tale ambito speculativo che Levinas introduce la questione, come dire, del volto, quindi, come dire, di una responsabilità verso gli altri soggetti, verso gli altri uomini. Ma è anche un punto d'incontro, forse, secondo me, con l'idea dell'essere di Rosmini, perché anche l'idea dell'essere di Rosmini non è colta concettualmente, non deriva dai sensi, ma è intuita. L'idea dell'essere intuita testimonia della passività del soggetto. Tuttavia, questa passività fonda la sua stessa attività conoscitiva. Quindi stiamo parlando di qualcosa forse di impossibile, di l'incontro di due, come dire, prospettive lontane, eppure tutte e due mettono a tema qualcosa di importante, di determinante. L'incontro fra l'impossibile incontro fra Rosmini e Levinas determina anche l'impossibilità del tema, quello di pensare una soggettività passivamente attiva. Volevo solo fare un esempio di questa passività, di questa soggettività passivamente attiva. Nel Nuovo Saggio Rosmini ci dice: poiché l'oggettività dell'essere, a dirlo ancora in altre parole, consiste in questo, che l'essere cui la mente vede sia essenzialmente diverso dall'atto della mente col quale ella lo vede. Nell'intuizione dell'essere, fatto primigenio, vanno, siccome un'analisi accurata ci mostra, i due elementi dell'atto del soggetto che vede o intuisce e dell'essere che è veduto o intuito. Questi due elementi non si possono confondere insieme. L'atto dunque della mente è essenzialmente diverso dall'essere con quell'atto intuito. Se dunque l'intuizione dell'essere è tale che l'essere non ci si presenta come dipendente dalla mente nostra, anzi come da lei al tutto indipendente e alieno, forse è dire che in questa intuizione, della quale non si deve uscire, noi abbiamo già dati a principio due atti, cioè l'atto del soggetto e l'atto dell'essere. E questo secondo mantiene l'essere presente al soggetto, passività, e sforza questo a doverlo intuire. Sicché in quella intuizione l'essere è informante, è il soggetto che lo intuisce è verso di lui informato. Questa prospettiva di una passività o di una soggettività passivamente attiva si scrive per Rosmini in un terreno ontologico, per cui l'ilià, il c'è della giovinezza di Levinas, cioè la realtà, ciò che c'è, che in qualche modo fa sperimentare la stimum della nausea a Levinas, che qui riprende in qualche modo Sartre, in Rosmini si trasforma, perché, come dire, io ho la possibilità all'interno di un rapporto ontologico con le cose di considerare queste cose come donate. Per cui in qualche modo la nostra soggettività passivamente attiva si incontra con la realtà e scorge in questo incontro con la realtà un volto che si può invocare. La nostra razionalità può invocare il volto che sta dietro alla realtà delle cose. In questo senso le cose, la realtà sensibile, quella che per Fichte rappresentava il materiale sensibile del dovere, per Rosmini è il materiale sensibile dell'amore. C'è la possibilità che i nostri sensi vengano accarezzati dalla realtà esterna, che è come la carezza di Dio che ci fa domandare, invocare di Lui. Grazie.